stesso definisce quello che prima, guardi, l'unica definizione nel XX secolo è quella della Madonna assunta in cielo. Per proclamare la Madonna assunta in cielo il 1 novembre del 1950, Pio XII consultò tutte le chiese del mondo. Quando dice sì, ci credo. Tanto è vero che siccome nelle chiese non c'era questo universale consenso su come era assunta, se prima della morte o dopo la morte, quello non l'ha definito, se è morto o no, perché quello non risultava. E allora nella definizione dice giunta al termine della sua vita, senza dire se era morto o no, è assunta in cielo. Ecco, proprio in quanto l'infallibilità del Papa è l'espressione dell'infallibilità della Chiesa.
Ecco, adesso ci dia, come dire, una nota di clima. Come viveste questo contrasto, questo scontro, questo non andare liscio con i documenti che venivano addirittura contestati e non accettati in quanto tali? Cioè, quando si ruppe, cioè quando capì lei che stava partecipando a un evento non convenzionale, non preordinato?
Fin dal principio, anche perché quando io arrivai si stava discutendo sulla Chiesa e sulla collegialità, è lì che a una settimana dalla mia ordinazione mi trovai a dover rielaborare un intervento sulla collegialità. Quando dal Vaticano, per esempio, Monsignor Staffo, poi diventato cardinale, diceva: guardate che chi parla della collegialità vuol togliere il primato del Papa, perché collegium per i romani è un'assemblea di uguali. L'ha messo perfino nella famosa nota previa: collegio non vuol dire un'assemblea di uguali. E allora invece collegialità è dire: non vogliamo togliere il primato, vogliamo aiutarlo. Cioè che il Papa, quando esercita il suo primato, lo fa con la sicurezza di avere l'apporto della Chiesa intera espresso nella collegialità, cioè nelle forme di collegialità, il Concilio. Alla fine ha detto delle cose, il Papa ha firmato delle cose che al principio non pensava, è la collegialità che l'ha portato via. Questo a tutti i livelli, perché allora questo vale per i vescovi con i suoi preti, vale per il parroco col consiglio pastorale. Cioè di credere che lo Spirito Santo lavora nella Chiesa e che poi se c'è un compito di dire un'ultima parola va bene, ma dopo che si sono raccolte le parole che lo Spirito Santo, guardi gli ordini religiosi, mica nessuno è stato fondato dal Papa o dal Cardinale del Vescovo. Nascono così, poi la gerarchia controlla, vede, valuta, ecco, ma sono così, nati in giro. E questo qui, ecco, avere questa fiducia nell'azione dello Spirito Santo nell'interno della Chiesa.
Ecco, ma accanto agli altri vescovi, sui banchi, che reazione c'era? Che facce vedeva?
C'erano i gruppi, perché per esempio allora c'era la minoranza, erano 450-500, guidati dalle febbre, c'era anche un italiano, un signor Carli, c'era uno spagnolo, Guerra Campos, c'era un brasiliano, Sigo. Allora erano molti del Nord America, molti della Spagna, molti dell'Italia e tutti i polacchi. E allora, cioè, erano quelli che dicevano: bisogna difendere la tradizione, questi qui buttano all'aria tutto, non si rendevano conto che la tradizione non vuol dire star fermi, vuol dire trasmettere, tradere e trasmettere, cioè dire le cose di sempre in modo adatto alla gente di oggi. Ecco. E lo scontro c'era ed è venuto fuori soprattutto sotto Paolo VI, il quale interveniva, ritoccava delle volte per accontentare la minoranza, cosa che ci faceva soffrire. Ma adesso a distanza è stato provvidenziale, perché se qualche documento fosse uscito con 500 voti contrari, si sarebbe sempre potuto dire sì, però invece 10, 12, 15, allora poi c'è qualcuno che ha sbagliato, qualcuno fisso contro 2400, 2500, ecco, ha raggiunto quell'unanimità che è quella che dà valore anche gli amici di Lefebvre. Cioè, tu dici così, ma il Papa con 2400 vescovi, se non è autorevole quello lì, sei autorevole.
Ecco, ma contò in questo spostamento del senso comune anche l'aria che si respirava nel mondo, Kennedy, di Khrushchev, la coesistenza?
No, questo io non lo ricordo. Può darsi che forse influisse anche questo qui. Fra l'altro ero lì quando uccisero Kennedy, ecco, lo ricordo.
Certo.
Ma ecco, i fatti grossi, Kennedy, il Vaillant, quando ci fu, ecco, allora c'era una certa... Ma credo che era talmente forte, ecco, lo scontro tra i due modi di vedere la teologia e la Chiesa, quello chiuso e quello aperto, che non ho l'impressione, ecco, che ci fosse l'influsso anche delle situazioni esterne. A parte il fatto che, per esempio, l'apertura a sinistra lì era Siri che diceva non si può collaborare.
Ecco, e qui arriviamo. Il caso italiano fu un elemento...
Perché sono materialisti atei, può darsi che ecco, all'interno ci fosse... E loro volevano ancora gli italiani la condanna del comunismo esplicita, che invece nella Gaudium Express viene citata in nota, quello che era già stato detto. C'era qualcuno che forse la voleva per garantirsi, ecco, contro tutti gli scivolamenti, anche se per esempio chi orientava molto era la Germania, dove c'era, ecco, il timore del marxismo, con la Germania spaccata in due. Tanto è vero che la teologia della liberazione era la Germania, i vescovi della Germania che mandavano in America Latina a fare i convegni sulla teologia della liberazione, mandando i teologi tedeschi contrari per paura del marxismo. Che là invece...
Ecco, a proposito dei teologi, il ruolo dei laici in questo, e soprattutto delle scuole di pensiero, perché io ho visto che, non so se accadesse anche prima, ma ogni vescovo aveva quasi uno staff di consulenti, di esperti.
Ogni vescovo è troppo.
I
vescovi principali,
sì, si presentarono attrezzati, diciamo.
Sì, come l'Arcar aveva Dossetti, come Frins di Cologna aveva Ratzinger, così. C'era Cegarai, era segretario dei vescovi francesi, e tra loro c'era chi si serviva di Chenille, di Ripac, e chi viceversa non lo approvava. Così c'era molta indipendenza, ecco, nell'interno dell'episcopo.
Ecco, quello è un segno proprio dell'autonomia del vescovo.
Sì. Infatti una delle cose, per esempio, che i fratelli separati presenti, da cui erano sorpresi, era di vedere la libertà con cui si discuteva. L'idea che dice, ma i cattolici parla il Papa e tutti fanno perché dice il Papa, invece di vedere come c'era questa ricerca, questa libertà, anche queste... È vero che per esempio l'Ercaro era emarginato quando si doveva fare questo discorso, e l'Ercaro non si sentiva perché ne aveva appena fatto un altro, e gli disse, Sinus gli disse, ma cerchi un vescovo italiano che glielo faccia, ma chi c'era? E gli dissero qua Diesi, no, ero lì, dissero lo faccia fare l'ausiliare. Non era tanto dell'idea, perché poi si capisce che Diesel è la voce del padrone. Ma mi disse se lei ci sta, perché non sapeva chi farlo, perché gli italiani erano tutti col Vaticano tradizionalisti assoluti. Ecco. No, dentro c'era questa, si sentiva insomma, anche per gli interventi del Papa, ecco, quando avevamo già stampato il documento sull'ecumenismo, e lui mandò 40 modifiche, forse a San Paolo XXI, che erano modifiche da niente. Noi dicevamo che i vescovi, i fratelli separati, guidati dallo Spirito Santo, possono incontrare Cristo. No, i fratelli separati non senza la grazia del Signore possono cercare Cristo. Uno dice, spera anche le trovi, ma adesso dicono, siccome era trovare, e ha messo a cercare, lo dicono, Schultz piangeva quella mattina. Questo lo faceva il Papa per avere l'unanimità dei consensi.
Ecco, arriviamo al suo intervento proprio, perché il suo intervento fu una pietra miliare, sia perché lei era giovanissimo. Quanti anni aveva quando...
Non avevo ancora compiuto i 40.
Per cui credo fosse tra i più giovani, immagino, perché...
C'era questo qui, del Vietnam, che ha 5 anni meno di me. Poi ce n'erano due dell'America Latina che si sono sposati tutti e due.
Che si sono sposati per cui?
Infatti Podestà qui girava, non siamo Podestati, per promuovere i preti sposati. E poi ce n'erano dell'Africa, perché in Africa la vita è più breve. Venne la mia ordinazione uno che aveva 4 anni meno di me ed è morto 20 anni fa. Ma sì, ero tra i più giovani dell'Europa. Poi ne venne uno l'anno dopo della Polonia.
Ecco, il suo intervento sulla questione, insomma, collegialità, quale fu il punto, e quello fu in qualche modo un intervento di scuola, perché quello era un pezzo della tendenza.
Ma anche perché l'avevano preparato Alberico con Dossetti.
Ah, ecco.
Per dimostrare che la collegialità è nello spirito romano, che chi non vuole la collegialità va contro Roma, perché per esempio la collegialità dei cardinali una volta era, adesso li chiamano quando hanno già deciso, ma una volta si decideva con i cardinali, ecco. Quindi quella era la collegialità, o chiamavi i vescovi suburbicari, quelle delle diocesi vicine, Frascati, Ostia, così, e con delle citazioni, perché l'avevano preparato bene, ecco, per dire che è nello spirito romano la collegialità, per cui chi vuole essere con Roma deve avere collegialità. E lì, proprio contro questa istanza che facevano, che il collegio è per togliere il primato del Papa, padre Vagaggini mi suggerì, e finì con quello che provocò i battimani, perché dico, se è vero che la preghiera esprime la fede, prendete la preghiera, la liturgia di San Mattia. Signore, tu hai unito Mattia al collegio degli apostoli, e mi basta, e mi patronava. Anche perché ero l'ultimo, quindi avevo tutta la clac di quelli che erano già vicini alla porta. E un vescovo francese, mio amico, disse: Bettazzi, io ho piacere che tu abbia parlato, ma quando ho letto l'elenco degli interventi, io ero il 17° posto, tu il 23°, tu hai parlato e io no. Perché interessava i moderati che ci fosse questo discorso, allora prima le fatte, poi quando è arrivato l'ultimo l'ho saltata e non ho fatto parte lui. E questo qui è una prova dell'influsso dei moderatori nella gestione del concilio.
Perché la segreteria, come in tutte le sessioni.
Sì, la segreteria mandava avanti tutti quelli contrari, che so io. Invece loro, insomma, seguivano una certa linea.
L'altro passaggio, insomma, fondamentale fu l'intervento di Cardinal Lercaro sulla questione, sì, dei poveri. Questo fu l'altro punto.
Che è un intervento di Dossetti.
Ecco, che tutti hanno letto.
Comunque ha avuto il merito di averlo fatto. Poi, insomma, mise insieme, disse, sono tre le icone di Cristo: l'Eucarestia, la gerarchia e il povero. E fu il 6 dicembre, alla fine della prima sessione. E fu così, anche se poi non è stato rilevato, anche perché tra gli argomenti che Paolo VI non amava si discutessero c'era anche la Chiesa dei poveri, perché aveva il timore che finisse in politica, che finisse contro l'Occidente, quasi un appoggio al comunismo, insomma al socialismo, con i poveri, che so io. E lui preferiva fare un'enciclica che fu poi la Populorum Progressio.
Ecco, che cosa, insomma, di quel solco, che cosa ci fu allora? Qual è il punto fondamentale e come ha scavato quella talpa?
Ma era l'idea fissa di Altercamera, di questi, dicevano il concilio deve essere il momento in cui la Chiesa prende le difese dei poveri. Perché il mondo abitualmente è gestito dai ricchi, no? Si vede, ecco, è normale che sia un po' così, ecco. E la Chiesa deve prendere i difesi dei poveri del terzo mondo, del sottosviluppo. Questo è soltanto che, appunto, siccome era gestito dalle chiese ricche del centro Europa e dal timore di Paolo VI che finisse in politica, hanno dovuto essere poi i vescovi dell'America Latina, il continente più cattolico e più pieno di ingiustizia, nel 1968 a Medellin, a dire dobbiamo fare la scelta preferenziale dei poveri. Ecco, ma nel 68 appunto.
Nel 78.
68.
68 appunto, per cui Paolo VI ancora.
Sì. E appunto perché, ecco...
Che cos'è un sinodo quello di Medellín?
Fu un'assemblea, l'assemblea del CELAM, delle conferenze episcopali latinoamericane. Ed è di lì, in qualche modo, come dire, la spinta per la teologia della liberazione.